altre parole.
Oggi è venerdì, venerdì 1° dicembre, e come ogni venerdì chiudiamo la settimana con la nostra rubrica e quindi, nel caso specifico, con la nostra ospite che è Barbara Antonioli Mantegazzini, economista, vice direttrice dell'Istituto di Ricerche Economiche dell'Università della Svizzera Italiana, dove insegna alla Facoltà di Economia e anche docente alla SUPSI. Barbara Antonioli Mantegazzini, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
In questi giorni abbiamo provato a raccontare la realtà in cui viviamo con gli strumenti dell'economia, partendo da fatti di attualità, fatti che ci hanno permesso di porre l'economia a confronto con la tutela ambientale, con la storia, con la sostenibilità, con la natura. Ieri abbiamo parlato di acqua, dell'importanza dell'acqua. Oggi, Barbara Antonioli Mantegazzini, chiudiamo con l'economia nello spazio e nel futuro. La notizia da cui prendiamo le mosse è la scoperta di un sistema solare perfetto a 100 anni luce dalla Terra, con 6 esopianeti che ruotano attorno alla loro stella. Una scoperta a cui è stato dato particolare risalto e che ci offre un'opportunità senza precedenti di studiare come si formano e come si evolvono i pianeti. Questo è quanto ci comunica la NASA. È una notizia entusiasmante, direi.
Assolutamente, una notizia molto bella, anche se diciamo che questi pianeti, da quanto ci dicono finora, sono abbastanza inabitabili, sono mondi gassosi, quindi difficilmente piacevoli da visitare. La caccia alla Terra 2.0 è ancora aperta, però diciamo che perlomeno è un passo avanti per l'umanità, per citare una frase famosa.
Sì, è proprio così. È proprio per citare, ricollegandomi a questa frase famosa, da sempre l'uomo si rivolge alle esplorazioni. E non soltanto pianeti lontani, la Luna per l'appunto, ma anche luoghi un pochino più a portata di mano, malgrado tutto. Sono finite le esplorazioni terrestri, occorre quindi rivolgersi a quelle extraterrestri. Sembrerebbe quasi indispensabile.
A questo punto è finito il materiale utile, diciamo.
Sì.
Però in realtà è questa aspirazione, come diceva lei, è datata nel tempo. Quella in particolare dell'esplorazione dello spazio parte già dagli anni 50, da una serie di incentivi, di curiosità scientifica, ma c'erano anche, se ricordiamo bene, chiare ragioni di ordine politico e militare nel periodo della competizione in campo tra Russia e Stati Uniti, che per anni si sono fronteggiati a colpi di missioni, cercando entrambi di essere sovrani della Terra e sovrani dello spazio. Al di là di queste, diciamo, dinamiche politico-militari, ci sono anche delle situazioni per cui lo spazio in sé può essere comunque una buona, indispensabile fonte di valore.
Ecco, allora lo spazio, riconduco la discussione sui binari a noi più consoni, ne stiamo parlando appunto in questa settimana, stiamo parlando di economia. Lo spazio può essere considerato un bene economico? A chi appartiene?
Ma lo spazio è sicuramente un bene economico ed è un bene pubblico, è un bene quindi che appartiene, meglio ancora, è un bene pubblico globale, quindi sovranazionale, che appartiene a tutti. C'è un trattato, che è il trattato sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzo da parte degli stati dello spazio extraatmosferico, compresi Luna e altri corpi celesti, che è stato tra l'altro ratificato anche dalla Svizzera. Ricorda un po' il trattato di Tordesillas, con cui Spagna e Portogallo si dividevano le Americhe, quindi i paesi oltreoceano. E in questo trattato si dice che è libero l'accesso a tutte le regioni dei corpi celesti, e quindi libero lo sfruttamento, in realtà senza pregiudizio per nessuno degli stati, quindi estremamente, estremamente aperto. E tra l'altro la Svizzera, all'interno di questo trattato, molto più recentemente si è già pronunciata dicendo che si preoccupa che questo trattato internazionale sia anche applicato in maniera pacifica, sicura e sostenibile. Lo spazio quindi si sta trasformando, sta diventando un luogo sempre più ibrido, sempre più competitivo, impegnativo, e nel medio termine contribuirà sicuramente in maniera massiccia a quello che è tutta l'innovazione tecnologica e anche le tecnologie più dirompenti.
Che cos'è, Barbara Antonioli Mantegazzini, l'economia dello spazio? Riusciamo a definirla? Quanto vale in potenza?
ci stanno provando in molti, sono come tutte le cose relativamente nuove, non è facilissimo. Diciamo che l'economia dello spazio comprende tutta una serie di, è una catena del valore molto lunga che parte dalla ricerca dello sviluppo, incorpora le infrastrutture spaziali, arriva fino alla generazione di quelli che sono dei prodotti innovativi nell'ambito della telecomunicazione, della navigazione, posizionamento di monitoraggio, eccetera. Per dare dei numeri, nel 2022 è stata quantificata in circa più o meno 470 miliardi di dollari, più o meno lo 0,35 del PIL mondiale. Per fare anche un po' una comparazione rispetto a quello che dicevamo ieri, ricordiamoci che l'acqua rappresenta ancora oggi il 60%, quindi è importante, però magari torniamo anche un po' ai fondamentali.
Torniamo con i piedi per terra.
Esatto, con i piedi per terra e mettiamoli nell'acqua. Sempre nel 2022 questi finanziamenti erano per buona parte anche finanziamenti pubblici, prevalentemente statunitensi, il 60% di questi finanziamenti era statunitense e circa il 15% europeo. Di questi valori è importante ricordare che circa più o meno il 70% del fatturato dell'economia dello spazio è legato ai satelliti, satelliti che sono numerosissimi, ad oggi ce ne sono più o meno circa 5.000 in orbita, hanno lo scopo di agevolare telecomunicazioni, navigazioni, osservazione della Terra. Che contributo possono dare anche al nostro quotidiano, cioè, perché questo è anche importante, se è una cosa chiaramente distante, anche per essere un po' provocatori da noi, in realtà può dare un contributo molto concreto agli obiettivi di sostenibilità, perché se pensiamo all'agenda 2030 con i famosi 17 obiettivi e 170 sottoobiettivi, da valutazioni fatte pare che metà di questi sottoobiettivi possa essere raggiunto attraverso l'utilizzo di tecnologie che più o meno hanno a che fare con lo spazio. Pensiamo all'agricoltura di precisione, a tutta la parte, quindi relativamente a tutta la parte delle previsioni meteo, previsioni di disastri naturali, osservazione delle migrazioni. Pensiamo anche ad esempio alla sanità globale, che potrebbe essere agevolata mediante la possibilità di trasmettere i dati ai medici anche in zone remote. Poi anche in maniera un pochino più invece un pochino più futile c'è anche il turismo spaziale. Turismo spaziale, perché se pensiamo dal 2020 c'è SpaceX del nostro noto Elon Musk, che trasporta persone sull'ISS, che è la Stazione Spaziale Internazionale, che galleggia a circa 400 km dalla Terra, emulato anche in questo senso da Bezos e Richard Branson, quello della Virgin, che stanno facendo più o meno lo stesso.
Sì, ci sono oltretutto i satelliti militari, un'altra questione ancora, una questione molto delicata, e proprio a proposito di Elon Musk va detto che è stato coinvolto grazie ai suoi satelliti, non c'è soltanto SpaceX, i satelliti che consentono di utilizzare internet attraverso lo spazio per una migliore diffusione delle linee, le chiamo linee in modo probabilmente improprio, è stato coinvolto sia nella guerra in Ucraina sia adesso in quella in Palestina, era ospite l'altro giorno di Netanyahu, insomma davvero questioni complesse e intriganti. Detto questo, continuano a raccontarci che non c'è un pianeta B, è sicuramente vero, ma magari non c'è neppure uno spazio B, non è che lo stiamo sovrautilizzando.
Ma in realtà è molto probabile, Ban Ki-moon pensava solamente alla Terra, adesso dobbiamo spingerci oltre proprio per questioni di necessità. Lo stiamo sporcando, siamo veramente dei grandi sporcaccioni, non paghi di aver sporcato la Terra, adesso vogliamo sporcare anche lo spazio, perché ci sono già ad oggi più o meno 9.000 tonnellate di apparecchiature nello spazio che stanno creando anche una serie di problemi, per cui ci sono 100 milioni di detriti spaziali che orbitano intorno alla Terra. Secondo la NASA ogni tanto, se non sbaglio uno ogni minuto, non vorrei dire una sciocchezza, uno al giorno, più o meno un detrito al giorno cade sulla Terra, fortunatamente, dato che siamo pieni d'acqua, per ricitare ieri, cade negli oceani prevalentemente, però sta emergendo la necessità di tenere pulite le orbite, anche perché tenere pulite le orbite migliora il business, perché gli operatori spaziali hanno bisogno che i loro prodotti non siano in pericolo perché entrano in contatto con i rifiuti, e ci sono anche una serie di, per esempio c'è ho scoperto che esiste il Netturbino orbitante svizzero, si chiama Clear Space, che è una società vodese che è attiva nel campo della pulizia dei detriti spaziali. Quindi vedete, c'è anche spazio per nuove, per innovazioni anche per il nostro paese.
Chi l'avrebbe mai detto? Chiudiamo con un'ultima domanda. Lo spazio dovrebbe essere di tutti, dovrebbe appartenere a tutti. Sappiamo bene che le cose non stanno così, anche per i costi evidenti che implica mandare qualcuno sullo spazio, mandare qualcosa, però bisognerebbe poter avere anche la libertà di vedere un cielo limpido senza vedere sfrecciare, accade, le orbite satellitari che possono disturbare una visione così pacificata dell'universo. E allora l'ultima domanda è questa: lo spazio deve essere pubblico o meglio privato?
È anche quella l'annosa domanda.
In realtà
anche qui i trattati dicono che è pubblico, accessibile a tutti. Chiaramente, come diceva giustamente lei, è anche accessibile ai privati, proprio perché è accessibile a tutti, che ci mettono dei capitali per gestire appunto questo tipo di iniziative che sono molto costose. Diciamo che ad oggi tutta la parte industriale che riguarda la costruzione di razzi, piattaforme di lancio, è prevalentemente settore pubblico ad appannaggio di quelli che sono gli apparati governativi, militari e statali. È anche vero però che ci sono dei partenariati, si dice, crescenti fra il pubblico e il privato, che magari possono essere un buon compromesso, e anche qui torna il nostro Elon Musk, che ottiene sistematicamente appalti, che quindi è un privato che però ha appalti sistematici dalla NASA per miliardi e miliardi di dollari. Quindi anche qua lo scenario è quello di avere una giusta partecipazione di entrambi.
Barbara Antonioli Mantegazzini, grazie per questa riflessione legata all'economia nello spazio e nel futuro. La nostra è stata una settimana dedicata proprio alla lettura del mondo, del nostro vivere, del nostro presente con gli strumenti dell'economia. Forse siamo riusciti a rendere l'economia anche un po' più simpatica a chi non l'ama particolarmente. Grazie davvero di essere stata con noi. Buone cose, a presto.
Grazie, è stato un vero piacere. A voi, arrivederci.
Rete 2.